Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e benvenuti all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, che dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, vi porta a Newport negli anni 50 per farvi ascoltare grandi momenti delle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. I coniugi Elaine e Louis Lorillard, che avevano avuto l'idea di creare un festival del jazz a Newport, avevano dato l'incarico di organizzarlo e di scegliere i musicisti a George Wynn, che proprio per il suo lavoro a Newport sarebbe diventato poi uno dei personaggi più importanti e potenti nel business del jazz. Nato a Boston e nel 54 non ancora trentenne, Wynn suonava il pianoforte e aveva guidato un gruppo di jazz con un'attività professionale nell'area della sua città. I Lorillard avevano fatto appello a lui per l'esperienza che Wynn aveva maturato come gestore a Boston di un club, lo Storyville, che aveva aperto nel 1950. Come abbiamo visto, Wynn monta un cartellone di tutto rispetto e l'edizione di esordio nel 54 richiama più di 10.000 spettatori e dalla stampa viene considerato un successo. Successo che non fa però contenti tutti. A differenza dei Lorillard, l'americano medio in vacanza a Newport e i ricchi che a Newport avevano casa non amavano il jazz e in particolare non apprezzavano che il jazz fosse spesso suonato da neri e che attirasse un pubblico di studenti non disciplinatissimi e per di più un pubblico non soltanto bianco. Il Newport Casino, che aveva dato il proprio spazio all'aperto per la prima edizione del festival, lo nega per la seconda, adducendo come ragione l'eccessiva quantità di spettatori. I Lorillard scelgono allora un altro spazio, ma la contrarietà di alcuni residenti spinge la municipalità a negarlo a poche settimane dalla seconda edizione. I Lorillard optano allora per il Free Body Park, un'area in cui nell'Ottocento si era fatto teatro all'aperto, poi nel Novecento anche cinema e poi baseball. Nel 1955 il festival cresce a 3 giorni, da venerdì 15 luglio a domenica 17. Alla seconda edizione il Festival di Newport è già percepito anche da jazzmen di grande statura come un appuntamento dove bisogna esserci. Ecco il 17 luglio del 1955 un presentatore d'eccezione, Duke Ellington, che annuncia Miles Davis alla tromba, Zoot Sims al sax tenore, Jerry Mulligan al sax baritono, Thelonious Monk, che Ellington qualifica come il grande sacerdote del bop, al pianoforte, Percy Heath al contrabbasso e Connie Kay alla batteria. La voce successiva, che annuncia Hackensack, un brano di Monk, è di Jerry Mulligan.
Thank you very much, ladies and gentlemen, for Count Basie, Jimmy Rushing, and all of the other Kansas City kids. I have another listing here of a group that's coming up. It looks like these gentlemen live in the realm that Buck Rogers is trying to reach. We start with a couple of gentlemen you've heard before, Percy Heath, bass, and Connie Kay, drums, of the Modern Jazz Quartet. And then we go on down to Miles Davis, trumpet. Miles Davis. Zoot Sims, tenor. And my very dear friend, the cool one, Jerry Mulligan. And the high priest of bop, the inimitable Thelonious Monk.
Thank you, sir.
Welcome. And here's for Tonal Zed.
Thank you. Tune written by Thelonious, entitled Hackensack. Thank you. Thank you. Let's see.
Il nuovo stile di Newport fa colpo fin dalla prima edizione e Miles Davis è uno dei più pronti a capire l'importanza della innovativa formula del Festival del Jazz lanciata da Newport e del rilievo subito assunto dall'appuntamento. Davis era stato costretto ad eclissarsi dalla scena per liberarsi dell'eroina, non aveva ancora un gruppo regolare ed era ansioso di rientrare in gioco. Non godeva certo del favore della critica, buona parte della quale lo considerava ormai fottuto. Non c'era solo questo. George Wynn non aveva pensato di invitare Davis, come ebbe occasione di raccontare, perché Miles era un tipo difficile. Se l'avessi chiamato mi avrebbe detto «Ma non so se ho voglia». Aveva lavorato nel mio club e non eravamo in rapporti particolarmente amichevoli. Mi trattava come trattava chiunque altro. Cioè maluccio, intende dire Wynn. Ma nella primavera del 55, mentre Wynn ha in cantiere la seconda edizione del festival, l'impresario e Davis si incontrano a New York e Miles gli dice «Ma lo farai quel festival lì a Newport?» «Sì, Miles», gli risponde Wynn. Al che Davis, perentorio, replica «Non puoi fare un festival di jazz senza di me». Nella sua provocatoria arroganza Davis aveva ragione, inutile dire che Wynn lo invitò. Se andate a vedere in rete la line-up dell'edizione 55 di Newport, vi salterà agli occhi l'assenza di Davis. Wynn infatti corre il rischio di invitarlo, ma non lo annuncia ufficialmente e Miles appare all'ultimo momento come ospite nella serata finale, inserito all'interno di una All Stars di musicisti di jazz moderno. L'amplificazione non funziona un granché, ma Miles piazza la tromba dritto davanti al microfono e il suo assolo in Round Midnight lo sentono tutti benissimo e rimangono a bocca aperta. Thank you. Quando uscì dal palco, Davis si rivolse a Wynn. Dia Monk che gli accordi di Round Midnight li suona sbagliati. A Wynn non restò che replicare: Miles, ma Round Midnight l'ha scritta lui, che cosa pretendi da Monk? All'epoca Davis aveva già una storia lunga e importante. Era stato accanto a Charlie Parker e aveva inciso gli innovativi brani che conosciamo sotto il titolo di Birth of the Cool. Ma aveva rovinato la propria reputazione sprofondando nella tossicodipendenza. Tempo prima dell'esibizione a Newport nel 1955, Davis decide di chiudere con l'eroina col metodo noto in gergo come cold turkey, cioè semplicemente smettendo da un giorno all'altro con un atto di volontà e passando attraverso l'inferno dell'astinenza fino ad uscirne pulito. Nel 1955 Newport rappresenta per Davis una doppia rinascita, quella dalla dipendenza dalla droga e quella come musicista di successo. Il suo assolo fa sensazione, tutti riscoprono Miles e dopo l'esibizione al festival le proposte di contratti discografici e di ingaggi fioccano. Ci salutiamo per questa sera con l'altro brano dell'esibizione di Davis nel 1955, Now's the Time, grande cavallo di battaglia di Charlie Parker. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21, Newport, 17 luglio 1955. Thank you.
Thank you.